State ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying. The sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, ah, ah.
Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, bentrovate e bentrovati a Uscita di Sicurezza. La trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Ogni giovedì dai microfoni della radio proviamo a rompere quella nebbia fitta che si è posata da tempo sulle lavoratrici e sui lavoratori, sulle loro condizioni di lavoro. Perché non si parla mai abbastanza di chi lavora tutti i giorni e tutte le notti. Non si parla di che cosa accade nei luoghi di lavoro prima che avvenga un infortunio o ci si ammali di lavoro. Purtroppo anche oggi non si è riusciti ad impedire la morte di due operai alla Work Metal di San Biagio di Calalalta, in provincia di Treviso. Mohamed Mamishouki è morto e aveva 63 anni ed è morto per la solita dinamica, la caduta dall'alto. Nel cantiere aperto sull'autostrada A2 è morto Salvatore Cugnetto, un altro lavoratore, era di Lamezia Terme, un operaio di 55 anni. Era intento a lavorare nel cantiere dove appunto lì si stava cercando di risanare strutturalmente e migliorare le condizioni sismiche di un viadotto, e abbiamo raccolto poco fa proprio le voci, le parole di un nostro collega, compagno della Fillea CGL regionale, Simone Celebre. Sentiamo le sue parole.
Ancora una volta purtroppo piangiamo la perdita di un padre di famiglia vittima di un incidente mortale mentre lavorava su un viadotto della 2 tra Rogliano e Altilia. Ancora una volta assistiamo naturalmente a questo sangue innocente che si versa sui luoghi di lavoro, ed è chiaro che questo dolore, questo cordoglio si trasforma anche in rabbia da parte nostra, perché non è il primo infortunio che succede in Calabria. Siamo all'ottavo dal gennaio del 2025, abbiamo avuto anche il primato di avere il primo infortunio mortale sui luoghi di lavoro in questo anno, e non se ne può più. E nonostante l'intervento che c'è stato dei sanitari tempestivi, purtroppo questo lavoratore è morto sul colpo, perché praticamente mentre faceva delle lavorazioni si è sgaggiato un cavo che aveva con sé aria compressa, gli è tornato indietro, gli è sbattuto sul torace e purtroppo gli ha bucato i polmoni non lasciandogli scambio. Un'ennesima tragedia che conferma come il settore dell'edilizia resta il più esposto agli incidenti mortali, e la nostra condanna anche oggi è una condanna ferma dove nessun lavoratore dovrebbe perdere la vita per il proprio lavoro. E così come stiamo dicendo da quando è venuta fuori la patente a crediti, che non avrebbe salvato nessuna vita di lavoro e che soprattutto non avrebbe qualificato nessuna azienda per poter lavorare bene nel nostro settore, ribadiamo che servono norme più stringenti, serve una procura nazionale che si possa occupare di questi veri e propri omicidi colposi sui luoghi di lavoro. Questo è quello che ci teniamo a sottolineare per evitare che nessuno perda più la vita. E oggi è stata anche l'occasione ribadita dal nostro segretario generale Maurizio Landini sul cantiere del terzo megalotto, è intervenuto in un'assemblea con i lavoratori in virtù anche dei referendum dell'8 e 9 giugno, proprio per dire che il lavoro sfruttato, il lavoro ricattato, il lavoro poco sicuro, no, purtroppo mette sul lastrico queste cose, ma soprattutto crea questi incidenti mortali. Ed è per questo, ed è anche purtroppo per questo, che l'8 e 9 giugno bisogna votare questi sì per un mondo del lavoro che sia un mondo del lavoro più giusto. Ed è anche un gesto, quello del referendum, di solidarietà che tutti noi dobbiamo ai nostri figli, ai nostri, come dire, fratelli, per far sì che possano avere un mondo del lavoro domani più giusto.
E questa è una musica che componeva la colonna sonora del celebre film con Massimo Troisi, Il Postino. Sì, perché sì, la poesia delle note di questa musica ci conduce proprio al tema di questa puntata, di questa sera. E questa sera andremo ad approfondire come si lavora in un contesto in cui nel 2024, solo nel 2024, si sono verificati quasi 6.000 infortuni, di cui 3 sono stati purtroppo con esito mortale. È un luogo in cui tutti noi siamo abituati, in qualche modo l'abbiamo frequentato, lo frequentiamo. Spesso non amiamo frequentarlo perché comunque lo viviamo con gli occhi di chi sta in coda, in fila, e quindi annoiati perché magari dobbiamo spedire un pacco, una lettera, pagare, ritirare le pensioni, perché comunque frequentato anche da tanti cittadini, tanti pensionati, lavoratori, cittadini, anche migranti, insomma. Ma perché ne vogliamo parlare oggi, 29 maggio? Ne parliamo, e quindi parliamo di Poste, lavoratori e lavoratrici che siete all'ascolto anche e magari vi ritrovate, perché anche voi fate parte del mondo di Poste Italiane, siete dei lavoratori e delle lavoratrici. Se volete poi intervenire in diretta scrivendoci al 331-6214013 oppure 02-333-02-33-001-001. Ecco, perché? Perché il 3 di giugno i lavoratori e le lavoratrici delle Poste Italiane incroceranno le braccia, e questo perché aderiranno allo sciopero nazionale proclamato da SLC CGIL e da UIL Poste. Ma per aiutarci a capire, a comprendere, ma perché? Perché bisogna arrivare a scioperare? Abbiamo qui due ospiti che sono già qui con noi fin dall'inizio e che ve li presento subito. Sono Daniel Litrico e Angelina, che è una... Daniel Litrico è un funzionario di SLC, ha lavorato parecchi anni in Poste Italiane e si occupa adesso nella sua totalità della sua giornata lavorativa, fa il funzionario sindacale della SLC. Angelina è una rappresentante sindacale, ma opera tuttora negli sportelli, diciamo così, in un settore specifico di Poste Italiane. Intanto buonasera.
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 Ecco, grazie per essere qui e prima di arrivare, come dire, al punto delle ragioni che stanno alla base dello sciopero, io volevo partire proprio nel cercare di capire, quando siamo lì in coda e annoiati, che sbuffiamo, che guardiamo l'orologio, vediamo davanti una serie di sportelli, persone che compilano, che fanno, che si muovono, eccetera, ma non sappiamo cosa c'è dietro, giusto? Angelina, parto da te. Cosa c'è dietro in quel, diciamo, punto territoriale che Poste Italiane ha in tutta Italia?
Dietro c'è un lavoro immenso che da fuori penso sia inimmaginabile, fatto di attenzione continua, attenzione al denaro, attenzione al cliente, attenzione alle procedure. È un lavoro che veramente prende tantissimo tempo a noi, ai colleghi, dove veramente bisogna costantemente essere concentrati, perché non possiamo sbagliare, perché quando si sbaglia sulle nostre tasche, sulle tasche dei clienti. Quindi c'è un lavoro che richiede tantissima attenzione e cura del cliente, non è semplice da comprendere. Purtroppo non è quel mondo ovattato che si può vedere da fuori.
Che anche qualche film magari ha rappresentato.
Esatto.
Ma Daniel, appunto, c'è questa parte di attività, no? E quindi, diciamo, il front office, lo sportello, dove i pensionati, chiunque di noi ha avuto occasione di accedere, e poi c'è tutta un'altra parte, no? Di questo mondo. C'è tutto ciò che si muove dietro, nelle logistiche, in chi fa poi il ruolo proprio di portalettere. Ecco, intanto, Poste Italiane, stiamo parlando di un mondo che occupa a oggi quanti lavoratori complessivamente, più o meno?
Allora, stiamo parlando dell'azienda di servizi più grande d'Italia, che ad oggi occupa circa 109.000 dipendenti. È una azienda divisa fondamentalmente in tre settori, come diceva Angelina, mercato privati, quindi tutto ciò che concerne sportelleria e sale consulenza, PCL, poste comunicazione logistica, che concerne appunto la logistica e il recapito, e DTO, che è la parte sostanzialmente digitale di Poste Italiane.
Ecco, dentro questi, diciamo, aree, questi contesti, sono popolati da lavoratori e lavoratrici, no?
Assolutamente sì. E sono contesti molto diversi tra di loro. Ad esempio, la parte della sportelleria ha un contatto diretto col cliente, una parte del PCL ha il contatto col cliente tramite il portalettere, un'altra parte non ha il contratto perché lavora nei centri di smistamento, e sono lavori profondamente diversi. Ad esempio, lo sportellista magari rischia delle aggressioni durante il proprio turno lavorativo. Spesso sono aggressioni che non dipendono dall'operato dello sportellista, ma possono dipendere spesso da carenze di personale.
Perché su questo, appunto, nel tempo Poste Italiane, tu davi già un numero che comunque occupa tutta Italia, ma nel tempo abbiamo visto crescere o diminuire, ecco, l'organico complessivo?
Allora, dal 2015 in poi, da quando ci fu la prima quota di privatizzazione di Poste, sono saltati circa 21.000 posti di lavoro. Questo ovviamente ha portato a un aggravio dei carichi di lavoro e, ahimè, ha portato anche a una riduzione della sicurezza. ad esempio.
Ecco, appunto, su questo, io citavo appunto i dati che ho recuperato, circa 6.000 solo nel 2024, 6.000 infortuni. Tu dicevi, la sicurezza qua viene messa un po' da parte, no?
Assolutamente sì, porto un esempio pratico per rendere l'idea. Se ad un postino viene assegnata una determinata zona di recapito e riorganizzazione dopo riorganizzazione quella zona si estende sempre di più e soprattutto si aggiungono sempre nuovi servizi che nel foglio di marcia del portalettere non sono previsti, perché il foglio di marcia del portalettere è aggiornato a circa 7 anni fa, al 2018. Pertanto il portalettere ha un foglio di marcia da dover seguire per fare le consegne e ha dei servizi indicati che rappresentano un tempo di consegna. Al momento in cui si aggiungono altri servizi, dal 2018 ad oggi se ne sono aggiunti circa una trentina, e hanno tempi di consegna profondamente diversi, ad esempio dalla raccomandata, è una cosa normale che il portalettere si ritroverà con una zona più ampia a dover correre, spesso, ahimè, a dover infrangere il codice della strada, pertanto diventa quasi naturale quello là che è l'infortunio.
Certo,
quindi... Negli ultimi anni noi abbiamo avuto una media di un infortunio ogni 20 dipendenti. Io penso che questo sia un numero...
È molto alto.
Molto alto.
Ecco, su questo aspetto proprio dei portalettere abbiamo appunto recuperato un contributo che ci aiuta a comprendere, osservando purtroppo a esito, quindi a evento già subito, già accaduto, da parte del patronato e quindi nella nostra consueta rubrica Difendi i tuoi diritti, Laura Chiappani, che ci aiuta a comprendere quello che dal punto di vista della sua attività di tutela dei portalettere principalmente nel tempo vede e chi si rivolge al suo sportello. Proviamo a sentire che cosa ci racconta.
Buonasera a tutte e tutti. Nell'ambito degli infortuni dei postali registriamo numerosi accessi al nostro sportello per la tutela di eventi particolari dalla dinamica abbastanza insolita. Diciamo che abbiamo una prima grande categoria di infortuni avvenuti sul mezzo, nel senso che i portalettere sono ormai dotati di questa specie di scooter con la capota rigida e con dietro il contenitore per la posta, e sono mezzi molto pesanti e, a dispetto delle funzionalità dichiarate, poco maneggevoli, perché magari se vuoti possono essere facili da governare, con la posta dentro questi contenitori abbiamo visto che sono molto soggetti a cadere, scivolare, e quindi molto spesso abbiamo infortuni causati appunto da dinamiche di scivolamento di questi mezzi, oppure distorsioni soprattutto alla schiena che vanno a colpire il lavoratore o la lavoratrice in questione, perché appunto il lavoratore e lavoratrici cercano di frenare la caduta di questi mezzi per evitare il ribaltamento e il rovesciamento di tutta la posta, e molto spesso fanno movimenti e hanno posture incongrue per frenare appunto queste cadute. Quindi abbiamo spesso strappi lombari, anche botte alle braccia o distorsione dei gomiti proprio per tenere in piedi questi mezzi. Il riconoscimento c'è, diciamo che se da un punto amministrativo il riconoscimento, da un punto di vista amministrativo il riconoscimento è abbastanza semplice, subentra la difficoltà del riconoscimento da un punto di vista medico-legale, perché come ben sappiamo infortunio a carico della schiena visto come strappo lombare o distorsione molto spesso è multifattoriale, quindi è difficile ricondurre l'evento traumatico all'infortunio vero e proprio. Poi abbiamo anche una categoria particolare che nessuno immaginerebbe, abbiamo i portalettere morsicati dai cani, nel senso che portalettere appunto non consegnano la posta solo nei condomini o nei palazzi, ma si trovano molto spesso ad accedere a luoghi di residenza in cui ci sono i cani. Ci è capitato qualche volta il portalettere inseguito dal cane, raggiunto purtroppo e anche morsicato dal cane. cane, che è un infortunio intanto da un punto di vista emotivo abbastanza impegnativo, perché comunque molti rimangono un po' con la paura, e poi anche da un punto di vista medico rimane impegnativo da gestire per tutto poi una serie di profilassi che il lavoratore e la lavoratrice sono tenuti a fare per appunto proteggersi da eventuali conseguenze sanitarie che ne possano derivare. Abbiamo visto comunque il riconoscimento per lo più di questi casi, se non subito alla prima segnalazione, abbastanza agevolmente in fase di ricorso.
Ecco, appunto questo ci raccontava adesso Laura Chiappani, e vedevo che in qualche modo vi ritrovavate, no, nelle parole di Laura, perché sono casistiche appunto che voi immagino conoscete da vicino. Ecco, tu facevi cenno a questo numero di dipendenti, chiaramente importante, quindi una grande azienda, no, in Italia, visto che il tessuto produttivo nostro abitualmente è quello di piccole e medie imprese, Poste Italiane rappresenta un colosso che è, dicevi, numericamente con centinaia di migliaia di lavoratori, ma gran parte, o quantomeno nel tempo il numero dei lavoratori a contratto a tempo determinato, precari, è cresciuto in qualche modo?
Allora, assolutamente sì, si è più che raddoppiato, sempre dal 2015 in poi, dove abbiamo avuto in contemporanea la prima quota di privatizzazione di Poste e il famoso Jobs Act, che di fatto ha eliminato la causale sui contratti a tempo determinato, dando modo alle aziende e pertanto pure a Poste di poter assumere molto più liberamente lavoratori, mettendoli in situazione di precariato estremo e, concedimi, anche in situazione di ricatto. Perché dico ricatto? Perché al momento in cui un lavoratore, noi in gergo li chiamiamo CTD, contratti tempo determinato, al momento in cui uno di questi ragazzi, che magari si è spostato dal sud Italia, quindi Sicilia, Campania, Puglia e via discorrendo, si ritrova in una metropoli come Milano, investe dei soldi per poter lavorare, perché comunque dovrà affittare una casa e dare delle mensilità di anticipo, comincia il suo lavoro da portalettere, è un lavoro precario, generalmente il primo contratto dura 2-3 mesi, spesso ciò che si sente sentire è: o fai questo o non avrai il rinnovo. Questo, capisci bene, che mette nella situazione di ricatto una persona che comunque si è spostata dalla sua terra, ha investito dei soldi e che ambisce a un posto di lavoro
stabile, quindi invece deve accettare delle condizioni che lo tengono sempre in quel contesto, no? Nell'ambito del precariato. E prima, appunto, Angelina, tu dicevi è un lavoro particolare dove la cura della persona che si rivolge allo sportello è essenziale, no? È fondamentale. Sì. E Daniel diceva comunque quelle attività sono quelle più esposte anche a come dire, attività rischiose da un punto di vista delle aggressioni verbali, no? Del fatto che chi è dall'altra parte della scrivania dello sportello magari non capisce, non è a conoscenza di quello che in qualche modo stiamo rappresentando noi, cioè della complessità del lavoro e dei tempi che magari avete, dei carichi che avete, al pari di chi porta le lettere sulla viabilità cittadina, le porta direttamente in casa, lì avete delle conseguenze simili.
Sì, hai detto bene la parola tempi, perché ci sono chiaramente dei tempi d'attesa che teoricamente bisognerebbe rispettare. Poi il termine sicurezza chiaramente non si intende solo come scarpe, casco, guanti, ma si può intendere anche appunto come proprio stress da lavoro correlato, proprio dovuto ai ritmi a volte che sono insostenibili. Sicuramente c'è da dire che il fatto che si sia ridotto il personale non mette i colleghi nella situazione migliore di lavoro, perché chiaramente aumenta lo stress, se vogliamo anche un po' l'ansia da prestazione nei confronti del cliente, perché il cliente chiaramente si aspetta dall'altra parte delle attese inferiori, una cura di un certo tipo, un'attenzione di un certo tipo, magari anche dopo aver fatto un'attesa importante. A volte questo non accade, perché il collega dall'altra parte ha altri tipi di pressioni addosso, che sono proprio quelli del tempo, piuttosto che a volte da dire anche delle pressioni commerciali, perché Poste Italiane chiaramente vive anche di quello.
Esatto, vive anche di un aspetto che non è solo un servizio, no?
Non è più solo un servizio. Esatto.
Appunto, sono tanti ancora i pensionati che vengono a prendere.
Sono ancora tanti i pensionati che vengono a prendere la pensione, tanti che vengono ancora a prendere la pensione in contanti.
Esatto.
Sì. E tanti che si affidano a noi anche per il servizio di consulenza, perché comunque Poste ha avuto una crescita esponenziale anche per quel tipo di servizio. Ci sono state delle riduzioni anche in merito alla capillarità della sala consulenza, quindi le sale consulenza che prima erano diciamo un punto fisso per il cliente, quindi un punto d'appoggio importante, fidelizzato, in questo momento purtroppo sta perdendo la sua particolarità proprio, cioè l'affidabilità che poteva dare Poste una volta, perché chiaramente riducendo le sale consulenza, riducendo il personale, viene meno poi quello che è la cura del cliente di cui parlavamo prima.
Ecco, in questo l'ottica del servizio, mi pare di capire, si sposta più su un'attività economica, finanziaria, quindi molto più prossima a quella dei servizi bancari e assicurativi,
sì.
No?
Sì.
E quindi è un, come dire, un passaggio di identità, un cambio quasi di identità di quello che è Poste, che, come dire, è sempre stata, no? Un presidio territoriale, servizi. In questo senso avete anche un osservatorio, cioè Angelina, tu hai proprio un osservatorio anche della società, dei cittadini che si rivolgono, no? Delle fragilità magari che hanno anche i cittadini. Dicevi, tanti sono i pensionati che ancora vengono a riscuotere la pensione in contanti, tanti magari, cioè avete anche un osservatorio rispetto alle richieste di finanziamento che magari anche Poste può erogare, no?
Certo,
prestiti,
certo,
mutui,
certo.
Immagino. Quindi è anche uno spaccato di quello che è vivono gli altri lavoratori, gli altri cittadini pensionati.
Certo.
Quindi è un termometro anche
dal
punto
sì.
di vista della società.
Sì.
E questo già è un ambito interessante. Però ecco, dicevi, è un po' un passaggio, un cambiamento che sta vivendo Poste Italiane, perché in qualche modo è una società, è un'azienda che fa utili, cioè sono utili anche con una dinamica, esatto, sono utili importanti anno per anno, ma che hanno una dinamica di crescita. E quindi anche qui non si capisce perché questa privatizzazione viene in qualche modo messa in essere, già dicevi Daniel, da 2015,
sì.
No? Poi magari la approfondiamo le ragioni, però ecco, c'è un passaggio che in qualche modo costringe a un cambiamento l'azienda, mi pare di capire,
sì.
E di conseguenza viene vissuto da lavoratori e lavoratrici di Poste Italiane, no?
Esatto.
In qualche modo, in tutti i contesti che avete rappresentato, nelle diversità.
Sì, in tutti i settori.
È questo un po' quello che state vivendo, insomma.
Sì.
Ed è quello che immagino in qualche modo vedete, osservate e non volete accettare. Giusto? È questo quello parte di quello che vi spinge poi, immagino, Daniel.
Assolutamente sì.
Allo sciopero del 3 giugno. No?
Assolutamente sì.
Diciamo che si creano poi quelle situazioni che portano a lavorare in alcune situazioni con disagi importanti, perché si parla di situazioni in cui il collega non riesce a prendersi una pausa, si parla del collega che dovrebbe lavorare affiancato da un altro collega, ma che non ne ha la possibilità perché manca personale, di conseguenza non può andare in bagno. Insomma, c'è un disagio veramente profondo in questo momento, che si sta iniziando a sentire forse un pochino di più rispetto a qualche tempo fa.
Quindi è un vissuto che sta, come dire, emergendo molto più, sì, imponendosi in maniera molto più importante e assumendo dinamiche e racconti che in qualche modo ho ascoltato e ascolto, per esempio, sulle cassiere dei supermercati, no? Quello che rappresentavi,
sì,
te. Cioè, condizioni molto simili, Daniel, no?
Esatto.
Di altri lavori che magari prima non erano neanche immaginabili nel mondo di Poste, giusto?
Giustissimo, però io vorrei fare un passaggio sulla crescita degli utili di Poste degli ultimi anni.
Sì.
Perché bisogna pure tenere in considerazione su come vengono fatti questi utili, perché al momento in cui una grande azienda come Poste, un'azienda simbolo dell'Italia, del paese, risparmia su una materia tanto importante come la sicurezza, risparmia sui dispositivi di protezione individuale, taglia del personale, perché abbiamo detto prima, il personale di Poste Italiane ha avuto un taglio netto negli ultimi anni, magari risparmia sui mezzi che utilizza per fare le consegne, sì che c'ha un grosso utile. Però bisogna pure capire che a giorno d'oggi non si possono accettare quasi 6.000 infortuni. Lo dicevamo prima, un infortunio ogni 20 dipendenti. Non si può lavorare in un'azienda che programma delle assunzioni a seguito di graduatorie, quindi a seguito di accordi nel triennio, che sa che arriveranno, porto un esempio, 1.000 lavoratori stabili, e che questi ragazzi si trovano a firmare un contratto, a prendere servizio, a dover espletare il loro mestiere con un'azienda che magari non gli fa trovare i dispositivi di protezione individuale. Porto un esempio. Al momento in cui arrivo in un centro di recapito a tempo indeterminato, quindi dopo il precariato, a seguito di una graduatoria, arrivo in un centro di recapito e magari non mi hanno fornito immediatamente il casco, quindi mi trovo a dover cercare come un pazzo un casco che magari è vecchio di 10 anni, quindi non ha nessuna tutela per la mia sicurezza, oltre il discorso igiene,
certo,
perché subentra pure quello, o addirittura costringere un portalettere a dover lavorare durante le temperature estive, quindi col caldo, con delle scarpe invernali. Significa che dopo 2 giorni di lavoro quel ragazzo avrà la pelle dei piedi totalmente aperta, e questo poi determina non solo la ferita al piede, una postura sbagliata, comunque movimenta dei carichi di lavoro, e sicuramente crea tutta quanto una serie di problemi. Ad esempio, uno dei grossi problemi di Poste Italiane sono le idoneità con prescrizioni sul lavoro, sui carichi di lavoro.
Il medico competente visita i lavoratori e tu dici c'è una platea molto alta di lavoratori, lavoratrici che hanno delle mansioni con delle prescrizioni, no? Con delle limitazioni,
esatto,
di carico.
Esatto.
Questo dovuto anche magari all'usura o anche al fatto che ci sono, diciamo, postazioni incongrue. Questo magari vale anche su, diciamo, aspetti ergonomici,
sì,
sullo sportello di Angelina, no? Immagino.
Sportello, sedie della sala consulenza, sì.
Ma anche sui centri di smistamento.
Esatto.
Perché al momento in cui un lavoratore viene dichiarato dal medico competente idoneo con prescrizioni e magari non può più svolgere la mansione di portalettere, è molto probabile che venga trasferito su un centro di smistamento. L'alternativa è un centro logistico. Il centro di smistamento però ha dei macchinari che prevedono una continua movimentazione manuale dei carichi, e spesso i lavoratori di quel centro si ritrovano nella condizione di dover lavorare senza il materiale per poter lavorare.
Ecco, giusto per far capire, che cos'è, che differenza c'è proprio di luogo, di cioè fisicamente il centro di smistamento con il luogo, diciamo, del centro logistico. Smistamento che cosa vuol dire? Cioè che smisti lettere, pacchi?
Esatto.
È una catena, un rullo che...
Allora, te lo spiego brevemente. Il centro di smistamento sostanzialmente si divide in smistamento manuale e smistamento meccanizzato. Ci sono delle macchine, ad esempio, cioè noi abbiamo una macchina che lavora la bellezza di 40.000 pezzi l'ora, quindi capisci bene che i carichi sono molto elevati. Il prodotto, quindi la corrispondenza che viene smistata da questa macchina, dovrebbe andare a finire in delle cassette gialle che poi si spostano verso il centro di recapito, il centro logistico. Il problema dov'è? Che al momento in cui la macchina ti fa uscire la cassetta gialla piena, siccome non ci sono le altre cassette gialle, quindi non si può sostituire, il lavoratore si trova nella condizione di prendere la cassetta, svuotarla dentro un sacco, quindi siamo tornati praticamente alle lavorazioni degli anni 80, svuotarla dentro un sacco, dover alzare quel sacco, doverlo caricare. Capiamo che diventa un toccare lo stesso prodotto, quindi lo stesso carico, che non è leggero, perché può essere dal 3 kg fino ai 10 kg, 15 kg, per un turno magari di oltre 7 ore di lavoro. Questo porta ovviamente a tutta quanta una serie di problemi che il lavoratore col tempo poi ha. Non solo, non esiste nemmeno un giro di applicazioni. Quindi, se io generalmente lavoro su quella macchina di cui parlavo prima, è molto difficile che poi mi trovi a lavorare su una lavorazione manuale che magari potrebbe essere un attimino più leggera. Perché? Sempre per ciò che ti dicevo, idoni con prescrizioni che vengono spostati nei centri di smistamento. Questo quale risultato ha? Che io, che sono idoneo al 100%, nel giro di 2-3 anni probabilmente diventerò idoneo con prescrizioni. Tant'è vero che noi oggi nei centri di smistamento abbiamo oltre la metà del personale applicato con prescrizioni. Se consideriamo l'altra parte di personale, che è inferiore alla metà, là dobbiamo andare a fare uno spaccato, perché dobbiamo togliere il personale di staff che non fa quel tipo di lavorazioni. Bisogna togliere i ruoli tipo i capiturni, capi reparto, che non fanno quel tipo di lavorazioni, quindi capisci bene che il personale che poi movimenta effettivamente i carichi
si riduce sempre di più numericamente.
Esatto.
Certo. Ritorniamo subito.
Decided on a killing. First you make a stone of your heart, and if you find that your hands are still willing, then you can turn a murder into art. There really isn't any need for bloodshed. You just do it with a little more finesse. If you can slip a tablet into someone's coffee, an inner voice, an awful lot of mess. Because it's murder by numbers, 1, 2, 3. It's as easy to learn as your ABC. It's murder by numbers, 1, 2, 3. It's as easy to learn as your ABC. Now if you have a try a twosome or a threesome, you find your conscience bothers you much less. Because murder is like anything you take to, it's a habit forming, need for more and more. You can pump up every member of your family. I'm
illustrious in history's great dark hall of fame. All our greatest killers were industrious, at least the ones that we all know by name. But you can reach the top of your profession.
Ecco, dicevi prima, Angelina, quando non eravamo in collegamento, che mi raccontavi che anche i luoghi hanno in qualche modo la loro condizione di pericolosità, di vetustità, sono un po' magari malandati.
Ci sono parecchie strutture, oserei dire, un po' fatiscenti, quindi proprio a livello strutturale magari hanno dei cavi scoperti, anche cavi a livello proprio di quadro elettrico, o ci sono addirittura posti dove ci sono dei pezzettini di soffitto che tendono a cadere, perché tanti soffitti sono stati fatti con dei pannelli quadrati, per cui a volte non sono
manutenuti.
Dovere, esatto, a volte ci piove dentro, in alcuni uffici succede qui, insomma, per quanto riguarda la manutenzione proprio dei locali, sicuramente è una cosa che salta all'occhio.
Quindi quello è un altro aspetto che sicuramente immagino oggetto anche delle rivendicazioni. Ma Daniel, quindi dicevamo, lo sciopero il 3 giugno, poi già qualcuno ci ha scritto simpaticamente arriva dopo il 2 giugno che c'è un giorno di festa, però vabbè, voglio dire, queste sono le scelte e hanno anche delle ragioni a volte anche tecniche nella scelta del giorno. Non è proprio una scelta casuale così.
Esatto.
Ecco. Però dicevamo, 3 giugno sciopero nazionale, quindi cosa vuol dire? Come sarà articolato questo sciopero poi?
Allora, noi giorno 3 giugno ci ritroveremo a Piazza Affari a protestare contro Poste, avendo un cartello rivendicativo ben chiaro. Tutto nasce dalle tre riorganizzazioni sul recapito, sul mercato privato, quindi sportelleria, e sul DTO, quindi la parte digitale dell'azienda, che noi riteniamo totalmente
inaccettabili.
Ma perché? Perché praticamente le pagano i lavoratori. Ti porto l'esempio, sui centri di recapito verranno tagliate tante tante zone, quindi significa un aggravio dei posti di lavoro. Verrà inserita una nuova linea che si chiamerà linea Corriere, in alcune province tipo Bergamo, Sondrio è già partita, e questa linea praticamente peggiora le condizioni di lavoro dei postali. Non sono state trattate nelle riorganizzazioni appunto gli spazi che servono per lavorare sulla linea Corriere, perché un centro di recapito che è nato per lavorare delle lettere, ovviamente probabilmente non ha degli spazi adeguati per lavorare dei pacchi fino a 10 kg. Quali saranno i mezzi? È stata introdotta la consegna al piano, quindi io mi immagino un lavoratore che fa la linea Corriere, che magari si trova in provincia di Milano, dove magari non c'è l'ascensore, molti palazzi non hanno l'ascensore, e si trova 2, 3, 10 consegne, 15 consegne magari a piani alti, tipo terzo piano, quarto piano. Capisci bene che diventa veramente, veramente pesante. Noi non abbiamo firmato questi accordi di riorganizzazione, come ad esempio sul lato sportelleria eravamo totalmente contrari al taglio delle sale consulenza, così come siamo contrari al taglio degli sportellisti, perché pure loro si trovano giornalmente maggiori carichi di lavoro con l'utenza che riceve un servizio peggiore e che ovviamente non se la prende con chi fa quei tagli, se la prende con lo sportellista che è l'ultima ruota del carro ma la prima interfaccia dell'azienda. Quindi noi giorno 3 andremo davanti a Piazza Affari innanzitutto per dire, per esprimere la nostra ferma contrarietà a un'ulteriore quota di privatizzazione, perché a luglio c'è stato l'incontro tra il ministro Giorgetti e i segretari generali delle organizzazioni che lavorano all'interno di Poste Italiane. Giorgetti ha assicurato che privatizzerà solamente un ulteriore 14%, quindi il 51% dell'azienda rimarrà nelle casse dello Stato, però ora siamo a maggio 2025, il DPCM sulla privatizzazione non è ancora stato ritirato. Quindi noi abbiamo il sospetto che comunque il governo si stia tenendo una porticina aperta per continuare la sua operazione di privatizzazione. Per questo noi abbiamo deciso di andare a manifestare a Piazza Affari. Poi abbiamo tutta quanta una serie di problemi che non sono stati affrontati con le riorganizzazioni. Noi abbiamo migliaia di lavoratori in part time involontario che pur lavorando sono poveri, non riescono ad arrivare a fine mese. Nel caso in cui si vogliono trovare un secondo lavoro, hanno tutta quanta una serie di paletti dovuti alle attività di concorrenza, quindi non possono fare molti lavori e si ritrovano nella condizione di essere più precari dei precari. Poi dicevo i tagli di zone e chiusure di centri di recapito, pure là si dà un peggior servizio all'utenza, alla clientela, perché ovviamente aumentando le zone aumenti il rischio, aumenti il carico di lavoro, il postino si troverà a dover correre sempre di più. Più corri e più fai errori, sia in termini di sicurezza ma anche di prestazione lavorativa.
Certo, certo.
Poi
aspetta che proviamo a prendere una telefonata, perché vediamo che c'è qualcuno che sta chiamando, vediamo se riusciamo a prenderla. Pronto? Pronto? Vediamo se riusciamo. Pronto? Mi senti? Sei tu? Pronto? Allora, aspetta che vediamo se riusciamo a prendere... Eccoci, adesso ci sei, sì.
Ci sono?
Sì. Chi sei?
Perfetto, sì. Ciao, sono Agatino, un ex dipendente delle Poste.
Sì.
Io non so, perché mi sono perso qualche minuto, se Daniel ha, come dire, fatto emergere il problema dei problemi delle Poste.
Prova a dirlo te che così vediamo.
E il cancro clientelare. In Poste, da io ci ho lavorato per 43 anni e 10 mesi,
sì.
Il cancro clientelare ha determinato una situazione dove quel 50%, meno del 50%, che è con capacità, diciamo, lavorativa senza prescrizioni,
sì.
Si ritrova a fare anche il lavoro di chi alle Poste vive di rendita senza fare mai un giorno di lavoro. E questo cancro è gestito paradossalmente da un sindacato di maggioranza delle Poste. Cioè, questo è un problema, vuol dire, che io ripeto, non so se Daniel l'ha fatto emergere.
No, e quindi giustamente hai dato il tuo contributo.
Sì.
Efficacissimo.
Ok.
Grazie.
Saluto,
ciao, grazie. E beh, quindi insomma, era importante il suo contributo. Quindi ha toccato un tema, una corda sensibile, insomma, è un ennesimo carico di lavoro in qualche modo.
Assolutamente sì, anche perché poi subentra pure tutta quanto una parte emotiva che il dipendente deve subire.
Ecco, da questo punto di vista, appunto, elementi già ascoltati anche in altri contesti lavorativi, perché sono elementi che, quando abbiamo raccontato, per esempio, per delle ASA, delle OSS, nei luoghi di degenza, dove c'è una movimentazione manuale dei pazienti, anche qui rappresentavano quello che ci hanno appena raccontato. E allora, ecco, dicevamo, Piazza Affari, perché Piazza Affari? Perché intanto non l'abbiamo detto prima, ma è un dato secondo me importante rappresentarlo. Solo nel 2024 sono 2 miliardi di utili netti.
Assolutamente sì, solo nel 2024 sono 2 miliardi e destinati ad aumentare sensibilmente nel 2025. E siccome noi abbiamo un premio di risultato che va in scadenza, e visto e considerato che gli stipendi dei lavoratori postali, quindi i minimi tabellari sono molto bassi, noi chiediamo che per una volta l'azienda decida di investire sul premio di risultato, quindi chiediamo un cospicuo aumento del risultato anziché pensare sempre solo ed esclusivamente a dare dividendi agli azionisti, e chiediamo che quella parte di aumento che ci verrà concessa, se ci verrà concessa, sul premio di risultato venga messa sui minimi tabellari degli stipendi, anche perché questo qua avrebbe due conseguenze. La prima diventa quasi palese: mettendo quella parte di premio sui minimi tabellari lo vai a blindare, quindi diventa una quota di salario in più che il lavoratore si troverà all'interno della propria busta paga. La seconda è che al momento della contrattazione capisci bene che la contrattazione sull'aumento di salario si fa seguendo l'indice IPCA, si fa seguendo i minimi tabellari. Avendo un minimo tabellare più alto possiamo andare a richiedere più soldi da mettere in tasca ai lavoratori, e non perché vogliamo diventare ricchi, perché il lavoratore postale ha lo stipendio realmente, realmente basso.
Eh sì, e rientra nella fotografia che poi l'Istat qualche settimana fa ha rappresentato il lavoro povero, no? E quindi che colpisce milioni, 6 milioni di lavoratori, anzi con cifre ancora più alte se si considerano soglie appena più prossime ai 25.000 euro, no? Quindi questo è pienamente parte della popolazione delle lavoratrici e dei lavoratori di Poste Italiane. Ecco, io prima di chiudere, vediamo se ho il tempo rapidissimo, perché intanto le chiamate sono tante ma non riusciamo a prendere perché siamo a 7 minuti dalla fine, e volevo rappresentarvi velocissimamente un caso di un lavoratore che purtroppo è stato licenziato semplicemente perché rappresentava appunto al suo datore di lavoro in una piccola logistica i carichi di lavoro e appunto chiedeva di intervenire per organizzare meglio il lavoro. E sentiamo Luca Reinato della Filcams CGL, che appunto ci ha raccontato che cosa è accaduto e che sta assistendo questo lavoratore.
È un lavoratore a tempo indeterminato di un'azienda sotto i 15 dipendenti, che ha un'età anche poco spendibile perché è oltre i 50 anni, quindi è per lui un dramma nel dramma. Il lavoratore è comunque passato attraverso una contestazione disciplinare, una classica contestazione prevista ovviamente dalle normative di legge, l'articolo 7 legge 300, e nel quale gli si veniva per la terza volta fatto presente che il suo lavoro non veniva svolto correttamente, e nella fattispecie essendo evasore di merce, praticamente spedizioniere, tra gennaio e aprile per tre volte, quindi a gennaio, una volta a gennaio, una volta a febbraio e una volta ad aprile, che è stata l'ultima volta che ha fatto un errore di spedizione, gli è stato, come si può dire, contestato questo tipo di errore. Diciamo una cosa che può anche essere normale, tenendo conto dei carichi di lavoro che ci sono nel mondo del lavoro. La terza lettera abbiamo deciso di chiedere un incontro, così come previsto appunto dalla procedura di disciplinare, e nel svolgere le nostre deduzioni, controdeduzioni, abbiamo fatto presente che il lavoratore molto spesso era sottoposto a pesanti carichi di lavoro relativi soprattutto all'alzata dei pesi, che non potevano superare per la sua prescrizione personale i 12 kg. Abbiamo dato queste semplici controdeduzioni in fase di audizione, presente anche problematiche organizzative, in quanto al lavoratore è stato contestato anche il fatto che aveva, non dico falsificato dei documenti, ma li aveva semplicemente corretti perché si è accorto di aver commesso degli errori. Per contro, dopo qualche giorno siamo rimasti stupiti del fatto che le giustificazioni non erano state accolte, e che addirittura, a fronte anche degli altri due errori commessi a gennaio e a febbraio di quest'anno, il lavoratore veniva. E il fatto che gli venisse contestato, e gli è stato contestato anche nella lettera di licenziamento, che lui avesse falsificato dei documenti, cosa che per un magazziniere falsificare i documenti non ha nessun tipo di importanza, in caso gli si correggevano dopo che si è accorti di aver sbagliato, e addirittura gli si contestava, gli si richiedeva anche il risarcimento del danno, cosa che comunque gli viene richiesta ancora in fase di licenziamento per l'eventuale danno che è stato subito, un danno di circa 150 euro che per carità è una cifra diciamo che può stare all'interno di quello che possono essere le more di un rischio aziendale, di un rischio imprenditoriale, quando si movimentano così tante, diciamo, si movimenta così tanta merce, perché chiaramente penso che sbagliare al lavoro sia praticamente umano. Non stiamo parlando di errori sulla decina di errori consecutivi, ma stiamo parlando di tre errori commessi tra gennaio e aprile di quest'anno. Si capisce anche che probabilmente l'azienda non era neanche interessata e neanche impaurita da nessun tipo di eventuale sanzione risarcitoria nei confronti del lavoratore, qualora lui intendesse, lo farà ovviamente anche attraverso i nostri uffici legali, ma qualora lui intendesse ovviamente opporsi a questo licenziamento, cosa che farà, ma che come sappiamo benissimo porterà al massimo a un esiguo risarcimento monetario e non certo alla reintegra. Parlando dal nord-est, dove la maggior parte della tipologia di imprese è proprio diciamo caratterizzata da questa tipologia fatta di piccolissime aziende, dove ripeto basta un niente per poter passare nelle male grazie del datore di lavoro.
Ecco, siamo praticamente giunti al termine. Daniel, Angelina, in questi ultimi minuti proprio di chiusura della trasmissione, lanciamo un appello quindi a tutti i lavoratori e lavoratrici delle Poste, no?
Assolutamente sì, vorrei lanciare un appello ai miei colleghi. Per una volta smettiamoci di lamentarci in maniera sterile e facciamo capire a questa azienda che siamo lavoratori, siamo esseri umani, abbiamo una dignità. E giorno 3 vediamoci in Piazza Affari alle ore 10 per dire no alla privatizzazione, per chiedere più salario, per chiedere più sicurezza, per affermare e sottolineare la nostra contrarietà ai tagli di zona e di personale e per delle relazioni sindacali degne di questo nome. È fondamentale, perché il lavoratore postale negli ultimi anni ha visto solo ed esclusivamente peggiorare la propria condizione sotto ogni punto di vista.
Ottimo, benissimo. Angelina.
No, io volevo solo aggiungere che dobbiamo ricordarci che c'è ancora concesso di avere dei diritti.
Esatto, bisogna praticarli.
Esatto.
Se no diventano privilegi. Bene, allora, noi siamo, intanto grazie per essere stati qui con noi, ci vediamo il 3 di giugno in Piazza Affari con
grazie
tutti i lavoratori.
Grazie a te e un saluto a tutti quanti i radio ascoltatori.
Ottimo, noi invece, io prima di salutarvi, vi ricordo che saremo anche noi come Uscita di Sicurezza alla festa di Radio Popolare e saremo lì l'8 di giugno, mi ricordo anche di andare a votare chiaramente l'8 e il 9 di giugno per i 5 quesiti referendari e poi magari venite da noi alla ex Paolo Pini alle 11:15 alla libreria Ostello al Chiostro e l'evento sarà Fermiamo la strage sul lavoro, come ne vogliamo parlare con Bruno Giordano, magistrato di Cassazione, e Marusca Ambrosini, la mamma di Sic, Mirko Sic. Un caro saluto da Stefano Ruberto, al prossimo giovedì, buonasera e seguite la programmazione di Radio Popolare.
Su mondo ergai, sa Palestina non sa prendi mai. Non me dubbi.